Mentre aprite Filippesi capitolo 4, vorrei portarvi a ricordare, se mai siete andate alle giostre, se siete mai saliti sulle montagne russe. Io sì, parecchie volte. E ho fatto questa domanda perché le montagne russe sono un'ottima analogia della vita cristiana per molti credenti. Ci sono alcuni cristiani che un giorno si trovano su, un giorno si trovano giù, un po' su, un po' giù, a volte su, a volte giù. Fanno molta fatica a salire, a crescere, a maturare, a fare dei passi avanti, però molto velocemente cadono giù, sprofondano, a volte su, a volte giù. E purtroppo per alcuni cristiani questo poi diventa lo standard, cioè andare su e giù non è qualcosa di evitabile, non è qualcosa di temporaneo, ma diventa la normalità. E la mia domanda per noi questa sera è: com'è la nostra vita cristiana, fatta di tanti alti bassi? Come possiamo avere una vita spirituale stabile? Beh, Filippesi ci viene in aiuto questa sera, perché l'argomento che tratterà l'Apostolo Paolo, capitolo 4, è quello di imparare a stare saldi nel Signore, a stare fermi nel Signore. Leggiamo questi versetti. Perciò, fratelli miei, cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o diletti. Esorto Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino, non angustiatevi di nulla. Ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Allora, in questo testo l'Apostolo Paolo parla di stare saldi nel Signore, come detto, ci dà sette principi, sette passi che dovremmo fare per avere una vita spirituale stabile. E abbiamo imparato a conoscere la Chiesa di Filippi, era una Chiesa che aveva qualche problema, problemi interni, problemi esterni, e dal punto di vista della sua stabilità aveva dei problemi e Paolo sta scrivendo per questo motivo. Allora, sette principi, sette passi. Il primo che Paolo dice, intanto dice, state in questa maniera saldi nel Signore, spiega qual è la maniera per stare saldi nel Signore. Spiega questi sette principi, sette passi. Il primo passo per avere una vita spirituale stabile, dice Paolo, è vivere in armonia nella Chiesa. Versetto 2 dice che esortava Evodia e Sintiche a essere concordi nel Signore. Ci viene presentata qui una situazione, direi, gravissima presente nella Chiesa di Filippi. Dico che è gravissima perché Paolo ne parla pubblicamente in una lettera. C'era stata una rottura, una frattura tra queste donne della Chiesa, non sappiamo esattamente il motivo, ma capiamo che qualsiasi cosa fosse successa aveva minato il loro rapporto, la loro relazione, erano in discordia. E questa situazione stava indebolendo non soltanto le vite di quelle donne, ma aveva un impatto nella Chiesa. E Paolo esorta pubblicamente a mettere a posto la loro relazione. E questa attenzione di Paolo per questa situazione, il modo in cui la tratta, ci mostrano che l'armonia nella Chiesa è qualcosa di decisivo per la stabilità spirituale. Essere concordi letteralmente significa avere una stessa mente. Così l'armonia nella Chiesa capiamo che dipende da come noi pensiamo, da quali pensieri ci dominano. Un commentatore ha scritto queste parole. L'unanimità nella Chiesa non è sempre possibile, ma l'unità lo è. Se si presenta una frattura nella Chiesa, ci deve essere una comune volontà di mettere le cose a posto, di vivere in armonia. E Paolo esorta queste donne ad avere una stessa mente e poi aggiunge di farlo nel Signore. Che cosa vuole dire Paolo? Allora, qui secondo me Paolo indica un principio che smentisce ogni nostra autogiustificazione quando non siamo in armonia con gli altri, perché afferma che dobbiamo trovare armonia col Signore prima. Se siamo in armonia col Signore, non possiamo essere in lite con i fratelli, in discordia con i fratelli. Non è forse vero che la prima giustificazione che forniamo quando siamo in litigio con qualcuno è: ma io sono a posto con il Signore. Non vado d'accordo con questa persona, ma con il Signore sono a posto. E qua c'è da tremare, perché qui Paolo dice che non può essere così. Voglio farvi notare qualcosa su Evodia e Sintiche. Versetto 3 ci informa che erano due donne, direi di spessore nella Chiesa. Erano state attive nell'opera del Signore, avevano a cuore il Vangelo. Per il Vangelo avevano lottato insieme ad altri grandi uomini di Dio, Paolo, Clemente ed altri. E questo termine che usa Paolo, lottare, è addirittura un termine atletico che dà l'idea di uno sforzo, di una fatica, di un grande lavoro. Queste donne avevano lavorato sodo per il Signore, lavorato insieme, si erano affaticate, erano state usate dal Signore per il progresso del Vangelo. E adesso, per qualche motivo, non stavano più camminando bene a motivo della loro relazione che si era interrotta e della discordia che c'era tra loro. E la Chiesa non ne usciva indenne. Non era una cosa privata tra loro due. Tutta questa situazione portava instabilità. La nostra stabilità spirituale deriva dall'armonia che riusciamo a esprimere con gli altri credenti, da una vita vissuta nella pace, in rapporti amorevoli, in rapporti distesi. In una parola, per avere un cammino spirituale stabile, dobbiamo conservare pace, la pace. Da qui dipende il secondo passo. Dobbiamo anche avere uno spirito di gioia. Versetto 4. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Questo è un versetto che mi hanno fatto imparare alla scuola domenicale quando ero molto piccolo. È diventato un versetto che mi sta molto a cuore. Qual è la tua esperienza cristiana? Qual è la nostra esperienza cristiana? Possiamo esprimere queste parole di riuscire a gioire, a rallegrarci sempre nel Signore? Di quale gioia sta parlando Paolo? Notate, una gioia che non si sta basando sulle circostanze, sugli obiettivi raggiunti della vita, ma si basa su una relazione con una persona, il Signore. Paolo non dice rallegratevi perché, ma lui dice rallegratevi in Dio, nel Signore. La nostra gioia profonda dipende dalla nostra relazione con Gesù. Conoscere il Signore, vivere in comunione con Lui, amare Gesù, sapere che siamo amati da Lui. Questo infonde in noi una grande gioia, nonostante tutto quello che ci può accadere. Così la nostra stabilità spirituale non può dipendere dalle circostanze, ma deve dipendere, dipenderà dalla nostra relazione con Gesù. Ed è una gioia intoccabile, una gioia che trova risorse e protezione nel carattere meraviglioso di Dio, pensare alla sua potenza, al suo amore, alla sua grazia, alla sua sovranità, al suo affetto per noi. Questo ci dona tranquillità, stabilità. È una gioia che trascende i problemi, che è più grande delle difficoltà. In una parola, come possiamo essere stabili spiritualmente? Gioia. Primo, pace, poi gioia. Terzo passo necessario per avere una vita stabile, avere uno spirito mansueto. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Questa è un'affermazione incredibile e la parola chiave per capirla è questa parola, mansuetudine. Allora, questa parola, diciamo, ha tante sfumature, se la studiassimo, tant'è vero che in diverse versioni è tradotta con sfumature differenti, a volte gentilezza, a volte generosità, a volte benevolenza. Questa parola è composta da due parole, la prima che significa prima o avanti, e la seconda che significa cedere oppure arrendersi. Paolo sta dicendo, Filippesi, chiunque vi stia intorno deve sapere che voi siete persone che siete disposte a cedere per primi. A cedere per primi. La nostra società non pensa in un buon modo a questo tipo di mansuetudine, vero? Scambia la mansuetudine cristiana con debolezza piuttosto, come una incapacità di farsi rispettare, come assenza di carattere. Però agli occhi di Dio vediamo che una persona che ha uno spirito mansueto è una persona stabile, è una persona forte. Una definizione di mansuetudine è potenza, però sotto controllo. Potremmo chiamarla con un altro termine, un'altra sfumatura, umiltà. Gesù era umile e mansueto di cuore. E di lui è scritto che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Allora, quando non sono le situazioni a dominarci, ma la mansuetudine, allora si scatena questa potenza nella nostra vita cristiana che ci aiuta a tenerci saldi, a tenerci fermi. Così per avere una vita stabile, numero uno, pace, numero due, gioia, numero tre, mansuetudine. E poi quarto passo, avere fiducia nel Signore. Versetto 5 e 6 dicono: il Signore è vicino, non angustiatevi di nulla. Paolo dice di avere fiducia nel Signore, ma sta anche spiegando il motivo per cui è possibile avere fiducia nel Signore. Potremmo leggere in questo modo: non angustiatevi di nulla, perché il Signore è vicino. Purtroppo a volte la nostra teologia è come il latte, vero? La domenica è buono, ma scade il lunedì, ci dimentichiamo tutto riguardo Dio. Ma abbiamo bisogno di ricordarci continuamente che il Signore è vicino a noi. Questa verità è una verità essenziale per calmare le nostre ansie. Che cosa significa che il Signore è vicino? Può riferirsi alla vicinanza in termini di tempo o in termini di spazio. E come per l'italiano possiamo dire che l'estate è vicina a tempo, ma anche che tu mi sei stato vicino in un momento difficile, spazio. Perciò non dovremmo preoccuparci o essere ansiosi. Per quale motivo? Non dovremmo angustiarci perché il Signore è vicino. Lui sta per tornare, saremo presto con Lui. Perciò ciò che ci provoca ansietà finirà. Questo dovrebbe consolarci. Però credo che Paolo stia enfatizzando molto di più il concetto che il Signore è vicino in termini di spazio. Lui conosce la nostra situazione, Lui è presente nella nostra vita. Lui è vicino a noi da comprenderci. Lui è al corrente delle situazioni che potrebbero causarci ansia. Il Signore dell'intero universo, il creatore di ogni cosa, è vicino a me. Mi conosce, sa quello che sto vivendo. Vi ricordate di Davide, come aveva a cuore questa verità? Soprattutto nei momenti più difficili della sua vita. Nel Salmo 34 lui ha scritto: il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto. Salmista loda Dio nel Salmo 119 dicendo: tu sei vicino, Signore. Dio ha voluto che noi sapessimo che Lui è vicino alle nostre vite, interessato alle nostre vite. Quando sussurriamo in preghiera, Lui è vicino da ascoltare. Dio onnisciente, Dio sa tutto, ma è vicino. Quando necessitiamo la sua forza, Lui è vicino da provvederla. Allora, se il Signore è così coinvolto nelle nostre vite, se questo è il modo in cui Lui si sta prendendo cura di noi, perché ci angustiamo? Quali motivi abbiamo per avere uno stato ansioso? Paolo dice: non siate spaventati da nessuna cosa, perché Dio è vicino a voi. Vivere consci di questa verità straordinaria, sapete che conseguenze ha? Dona stabilità alla nostra vita cristiana. Ritorniamo sempre allo stesso punto: la nostra stabilità dipende dalla visione che abbiamo di Dio, dalla conoscenza che abbiamo di Dio. Dio è degno della mia fiducia. Lui è vicino. In una sola parola, fede. Pace, gioia, mansuetudine, fede. E poi un quinto passo per avere una vita stabile, che è una conseguenza, che è pregare nelle difficoltà. Versetti 6 e 7 dicono: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. Ecco qui l'antidoto efficace per le paure, per le preoccupazioni. Non angustiatevi, ma per ogni situazione che ci porta ansietà c'è un ma da vivere. Non posso stare tutta la vita a dire: ah, sono preoccupato, e non proseguire col ma. Non risolverò nulla. La risposta all'ansietà è la preghiera. La nostra vita di preghiera è la dimostrazione più grande della nostra dipendenza dal Signore. E Paolo invita i filippesi a vivere qualcosa che egli stesso aveva imparato a fare nella sua vita. Lui dice: pregate Dio per quali motivi? In ogni cosa. In ogni cosa. Io mi ricordo, non so se qualcuno di voi l'ha conosciuto, Ray Lynch, chiamato Raimondo Giramondo, perché è andato in ogni nazione del mondo. Mi ricordo, ero molto piccolo e c'era questa tenda e nel pomeriggio si usciva per evangelizzare. E lui ogni cosa pregava, ma ogni cosa, aveva bisogno di una bottigliata d'acqua, non aveva 100 lire. Fermi tutti, signore, dacci 100 lire per avere l'acqua. Ogni cosa. Io rimanevo di stucco, qualsiasi cosa, lui si fermava e pregava. Qualsiasi cosa stiamo vivendo, dobbiamo imparare a vivere in dipendenza dal Signore. Non è una scoperta quella che sto per dirvi? Noi siamo veramente deboli. Noi non c'è forza, noi non possiamo affrontare le difficoltà da soli. Per avere una vita spirituale stabile abbiamo bisogno di dipendere dal Signore in preghiera. Com'è la tua vita di preghiera? Quanto dipendi dal Signore? Quanto cerchi il Signore? Quanto è costante, quanto è disciplinata la tua vita nella preghiera? Fate conoscere, di cui parla Paolo, è un verbo all'imperativo, è un comando. Sei nella malattia? Fai conoscere al Signore, inginocchiati, prega. Sei in ansia per il futuro? Fai conoscere il tuo cuore a Dio. Dio ha bisogno di conoscere? No, lui lo conosce. Noi abbiamo bisogno di far conoscere, di mettere i pesi nelle sue mani. Sei preoccupato per le tue vicende difficili? Supplica a Dio. Sei angustiato per i tuoi figli? Portali a Dio. Sei in pensiero per la Chiesa? Prega. Sei in ansia per la tua vita matrimoniale? Implora a Dio. Sei preoccupato per la tua vita sentimentale? Inginocchiati. Sei oppresso per le scelte della vita, non sai che strada prendere? Dillo a Dio. Dillo a Dio. Fai conoscere il tuo cuore al Signore. La vita cristiana senza la preghiera ci condurrà esattamente sulle montagne russe, in una condizione instabile, in una condizione disordinata, senza certezze, senza fondamenti. E Paolo dice di pregare con uno spirito di gratitudine, non uno spirito di lamentela. Far conoscere le nostre richieste, ma essendo grati al Signore. Abbiamo tanti motivi per pregare in modo grato al Signore, tanti, infiniti. Dio è con noi. Dio ci ha promesso che si prenderà cura di noi. Siamo vivi, nonostante tutto. Siamo in piedi. Sappiamo che tutto coopererà per il nostro bene eterno. Sappiamo che Dio non ci tenterà oltre le nostre forze. Sappiamo che Dio ci sta completando con le difficoltà. Come potremmo mai non essere riconoscenti al Signore? Versetto 9 termina questa parte sulla preghiera facendoci vedere il risultato di una vita di preghiera. Guardate, e la pace di Dio, che supera un'intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Avete notato? C'è detto qualcosa sulla risposta alle preghiere qui? Niente, non c'è nessun cenno sul fatto che Dio abbia esaudito o meno le suppliche. Dice semplicemente: tu dai pesi a Dio e lui ti darà pace. Ecco come avere una vita cristiana stabile. In una sola parola, dipendenza dal Signore. Siamo al sesto passo, qualche minuto per arrivare al settimo. Pace, gioia, mansuetudine, fede. Preghiera dipendente. Avete notato, sono tutte cose che lo Spirito Santo produce. E il sesto passo è avere buoni pensieri. Versetto 8 dice: tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode. La domanda è: che cosa dovremmo fare con tutte queste cose? Dove vuole arrivare Paolo? Ecco, siano oggetto dei vostri pensieri. Sia un oggetto, è un imperativo, è un comando. Paolo ci mette di fronte a delle responsabilità ad agire. L'instabilità spirituale ha a che fare con il modo in cui noi pensiamo. È una chiamata, questo versetto, a sviluppare un tipo di pensiero che è biblico. Pensare nel modo giusto deve diventare il nostro modo di essere, perché noi siamo il risultato di ciò che la nostra mente pensa, dai nostri ragionamenti, dagli schemi di pensiero che ci siamo creati negli anni, nel tempo. Allora, se penseremo delle cose giuste, baderemo alla giustizia. Se penseremo alle cose sante, saremo più santi. Se avremo pensieri pregni dell'amore di Dio, saremo più amorevoli. Al contrario, se i nostri pensieri saranno peccaminosi, vivremo una vita piena di alti e bassi, di cadute. Se avremo la mente piena di situazioni che non stanno onorando Dio, che non mettono Dio nell'equazione della nostra vita, allora la nostra vita traballerà, disonorerà Dio in qualche modo. Ultimo passo, ultimo principio. Ubbidire a Dio. Ubbidire a Dio. Forse prima ho detto versetto 9, ma era il versetto 7. Questo è il versetto 9 invece. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, viste in me, se volete, ci penserete. No, fatele. Imperativo. E il Dio della pace sarà con voi. Allora Paolo si offre come un esempio, come un modello a quei credenti. Un modello di vita cristiana stabile. Allora Paolo aveva insegnato, lo vediamo da questi tre verbi, le cose che avete imparate, imparare, ricevere, udire, Paolo aveva insegnato. Però non si era fermato a insegnare. Paolo era stato un esempio nel vivere queste cose, aveva fatto queste cose. Lo capiamo da questo verbo, vedere, viste in me. Allora Paolo sta dicendo, se vivrete come io vi ho insegnato, se applicherete la parola di Dio a voi stessi, se vivrete in ubbidienza nel modo in cui avete sentito da me, visto in me, allora anche voi avrete una vita stabile. Non dobbiamo essere solo uditori, dobbiamo anche essere facitori. Non basta riempirci la testa e dire ah dovrei, ma fare. Se il Signore ci parla, dobbiamo ubbidire, dobbiamo agire. Perché rimanere soltanto nella teoria non avrà nessun beneficio per la nostra vita. Qual è la conseguenza per una vita ubbidiente? Guardate, è il Dio della pace. Se noi faremo quello che il Signore ci dice, se ubbidiremo, dice, la conseguenza è il Dio della pace sarà con voi. Sarà con voi. Che grande promessa. Dio è il Dio di tutto, vero? È il Dio di amore, Dio di grazia, il Dio di misericordia, di compassione, di conforto, di giustizia, di potere, di luce, di vita. È Dio di ogni cosa. Però Paolo ci presenta qui Dio come il Dio della pace. Perché? Perché sta insegnando su come poter essere stabili spiritualmente e abbiamo bisogno di vivere in pace e di avere pace col Signore. E Paolo sta dicendo, se tu hai buone attitudini, dei buoni pensieri, delle buone azioni, allora tu sarai guardato dalla pace di Dio, che è il Dio della pace. Nelle avversità, nelle difficoltà, nei timori, nei problemi, nelle brutte notizie, beh, tutto questo non ci deruberà dalla pace che abbiamo nel Signore, dalla calma che abbiamo nel Signore, dalla quiete che abbiamo nel Signore, dalla fiducia che possiamo avere in Lui. Quando viviamo secondo la guida del Signore, questo è il risultato. Interroghiamoci se la nostra vita è troppo sulle montagne russe. Beh, significa che non stiamo vivendo questi sette principi. E voglio incoraggiare ciascuno di noi a vivere questo comando. State in questa maniera saldi nel Signore. E la cosa che non ci deve buttare giù, ma che ci deve incoraggiare è questa. Questa è un'esperienza di vita possibile per il credente. Non è una cosa esclusiva dell'Apostolo Paolo o dei Filippesi. Noi possiamo avere una vita spirituale stabile. Allora preghiamo questa sera che possa essere così per noi, per le nostre famiglie e anche per la nostra Chiesa locale. Amen.